l'invito e per la possibilità di condividere la parola di Dio. Sono molto riconoscente anche per la nostra collaborazione che abbiamo e che anche Marco è sempre benvenuto da noi in chiesa e Stefano, voi quando volete venire a trovarci. E ringrazio anche, voglio darvi saluti anche da parte della nostra comunità, la Missione Popolare di Giubiasco. Questa sera ho un tema sul quale non ho mai parlato in vita mia, perché è un tema che a prima vista non sembra molto cristiano, ed è stare bene dentro. Ve lo spiegherò perché il Signore mi ha messo a cuore questo tema e vi spiegherò anche perché è molto cristiano come tema. Cerca di pensare un attimo al litigio più banale che hai mai avuto. Di sicuro ti viene in mente qualcosa. Tutti noi abbiamo già litigato per delle stupidaggini. E questa mattina stavo al lavoro, scrivendo, e sentivo urlare di fuori. Urlava un mio vicino di casa. E poi ho cercato, perché non potevo fare a meno, di ascoltare perché gridavano forte. E per mezz'ora di fila questi qui hanno gridato, litigato, urlato, si sono insultati, volavano brutte parole, e il punto della discordia era una maionese. C'era una che voleva la maionese e la voleva preparare con l'uovo, e c'era invece l'altra persona, che era sua sorella, che voleva la maionese senza uovo. E questi due litigavano per la maionese. Mi sono chiesto, se una persona litiga per una banalità del genere, quale sarà il vero disagio interiore che deve avere? Perché probabilmente quello era soltanto la punta dell'iceberg, chissà cosa c'era sotto. Sarebbe stato facile fare due maionese, no? Diremmo noi, fatene una con l'uovo e una senza uovo, e poi ognuno si mangia quello che preferisce. A volte anche credenti possono litigare per delle cose di poca rilevanza. So di due cristiani che avevano litigato su una questione teologica molto molto strana. Litigavano perché uno diceva che Gesù Cristo, adesso che è nella gloria, è seduto alla destra di Dio, e l'altro invece diceva no, è in piedi. Uno diceva ma nella Bibbia c'è scritto che si è seduto, e l'altro diceva ma Stefano prima di morire ha visto Gesù in piedi. E poi arrivò un terzo e disse, io non lo so se in questo preciso istante Gesù è seduto oppure in piedi, una cosa però so per certo, egli è qui accanto a me. E questo mi garantisce la mia pace, mi dà sicurezza e mi fa bene. Quindi il nostro tema, star bene dentro, è un tema, penso, sul quale si potrebbero fare anche delle conferenze e invitare delle persone che non sono ancora credenti, perché sempre più persone si rendono conto, con i nostri tempi, che costruirsi una vita agiata, circondarsi di lusso, conforto e comodità, non vuol dire automaticamente anche stare bene con se stessi. Si spendono soldi, si visitano seminari e si fanno addirittura corsi e terapie con questo scopo di scoprire il proprio benessere interiore. Lo sappiamo che oggi questo va proprio di moda, c'è proprio una corrente di questo benessere, questa corrente che viene anche dall'est. Sembra che la pace interiore sia proprio un bene tra i più desiderati, è la cosa più che lo rende più prezioso, è perché non si può comprare, non si può acquistare, non si può fare con le proprie forze. Tante volte invece ci sono persone che vengono in contatto con i cristiani e noi cristiani offriamo una soluzione istantanea, anche efficace, però alle persone sembra poco credibile quello che dicono i cristiani, anche perché tante volte anche nella nostra stessa vita c'è disagio, c'è irrequietudine e ci sono delle contraddizioni. Ora, forse alcuni si possono chiedere, ma perché è così importante pensare a stare bene dentro? Non è un po' un tema da egoisti, questo tema qua? Solo perché oggi se ne parla nel mondo, dobbiamo parlarne anche noi? Vorrei portarvi per un attimo a quella scena del Vangelo dove Gesù si trova davanti a Gerusalemme e vede la città prima di fare il suo ingresso, e poi dice queste parole? O se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace. E in un'occasione precedente c'è l'altro passo dove Gesù dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. E Gesù usa questa immagine della chioccia, che è un'immagine che trasmette calore, che trasmette sicurezza, benessere. Gesù avrebbe tanto voluto che le persone di Gerusalemme vivessero questo benessere interiore. E Gesù vuole anche oggi per te che tu possa stare bene dentro. Ovviamente dobbiamo essere consapevoli di una realtà: staremo veramente bene soltanto nell'eternità. E io sto studiando un po' l'Apocalisse anche perché la insegno in chiesa al momento, e ogni tanto rimango proprio davanti a Dio sbalordito e adoro il Signore per questi versetti. Quando leggo per esempio: l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà, li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E poi in Apocalisse 21, dal versetto 4 al 6, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritieri. E aggiunse: ogni cosa è compiuta, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. E questo sarà per noi quel giorno il benessere completo e assoluto, quando il Signore ci darà questa acqua della vita gratuitamente. Quindi non è da egoisti trattare questo tema e anche cercare in un certo senso la pace interiore, il benessere interiore, stare bene con se stessi, stare bene dentro. E perché? Perché quando noi siamo in pace con Dio, con noi stessi, questo si vede e possiamo trasmetterlo anche agli altri. E gli altri possono essere attirati alla fonte dalla quale noi ci nutriamo, possono scoprire Dio e possono quindi conoscerlo e dare gloria a Lui. Vediamo che non è una questione solamente egoista, e per quello bisogna stare attenti e fare una piccola distinzione quando si tratta questo tema. Bisogna distinguere tra narcisismo e quello che è invece un sano amore proprio, un sano amore di se stessi. Il narcisismo è quella qualità che si mostra, detta un po' in modo breve, riassuntivo, di chi ama se stesso al di sopra di ogni altra persona e di ogni altra cosa. Perché il narcisista, e questo è un tema molto attuale, viviamo oggi in una società narcisista, una società dove le persone tendono ad essere innamorati di loro stessi, della propria immagine. Infatti viviamo nell'era dei selfie, a tante persone piace proprio guardarsi, no? Farsi la foto e guardare la propria immagine, come se fossero innamorati di loro stessi. E se si esagera con questo si può diventare narcisisti. Cito il dottor Luca Zucconi, che è un psicoterapeuta. Lui dice: in sostanza una persona con narcisismo patologico si caratterizza per il non riuscire a vedere l'altro come separato da sé, e allo stesso tempo per il non riuscire a vedere che l'apparenza di se stesso. Quindi il narcisista si ferma a quello che è l'apparenza e vede gli altri solo in relazione con se stessi, quindi solo fino al punto in cui possono essere utili, altrimenti non li vede più. Mentre invece chi nutre del sano amor proprio nutre quella qualità nascosta che è necessaria, che non ha bisogno di essere sempre al centro. Chi ama se stesso nel modo naturale, sano, ha rispetto di sé, ma non prevarica gli altri e non vuole per forza essere sempre al centro dell'attenzione. Questa distinzione è utile per poter trattare questo tema anche per capire meglio. La domanda è come possiamo stare bene dentro. Ora, io ho pregato il Signore prima di portare questo messaggio, di non essere qui dall'alto verso il basso e dirvi come si deve fare per stare bene dentro, ma noi siamo in cammino e il mio desiderio è di prendervi per mano e insieme vogliamo scoprire, vogliamo esercitarci in questo benessere interiore affinché possiamo anche far conoscere agli altri chi è Dio quando guardano la nostra vita e vedono che cosa Lui fa in noi. Bisogna andare a scavare nel libro dei Proverbi, perché secondo i saggi, che sono gli autori del libro dei Proverbi, la vera gioia, il vero benessere interiore dipende dall'imparare a gestire le proprie emozioni. Questo è quello che dice il libro dei Proverbi. Quindi, se vuoi stare bene con te stesso, devo imparare io a gestire le mie emozioni. Il libro dei Proverbi ci insegna che ciò che noi abbiamo dentro, ciò che siamo all'interno, si vede poi verso l'esterno e quindi la nostra forza interiore influenzerà anche la nostra vita esteriore. E la prima cosa che vogliamo vedere insieme è la forza della vita interiore, questa direzione appunto dall'interno verso l'esterno. La pace interiore va da dentro verso fuori, non è il contrario, no? Noi a volte vogliamo con cose esteriori stare bene dentro, invece la parola ci dice comincia non fuori ma dentro e poi si vede e si manifesta di fuori. Proverbi 15:13, il cuore allegro rende gioioso il volto, dentro e poi fuori. Ma quando il cuore è triste, lo spirito è abbattuto. Allora, il saggio non dice quando il cuore è triste, allora anche il volto è triste, perché sa che si può essere tristi nel cuore e nasconderlo, e quindi mostrare un volto apparentemente felice anche nella tristezza. A volte si deve o si vuole apparire gioiosi perché è quello che gli altri si aspettano da noi. E quindi questo crea un certo disagio. Non possiamo essere coerenti, non possiamo essere trasparenti. A volte invece vogliamo nascondere le nostre preoccupazioni perché non vogliamo dare fastidio o non vogliamo che altri si preoccupino per noi. Quando il cuore è triste, lo spirito è abbattuto. Quindi il volto può anche fingere di essere gioioso, ma lo spirito è abbattuto. Il cuore allegro però rende gioioso il volto. Vale dire, se dentro il cuore ha gioia, non lo può nascondere. Lì è per forza viene fuori. E questo sicuramente lo avete sperimentato anche voi, o lo sperimentiamo ogni giorno. Quindi questo passo dice qualcosa sulla provenienza del nostro vero benessere, della nostra gioia, viene da dentro. Quando il volto è gioioso, perché il cuore è allegro, quindi la gioia che si dimostra è vera, è autentica e non si può nascondere. Questo passo dice anche che la felicità e l'abbattimento sono quindi faccende del cuore. No, il cuore è un po' una questione di cuore se uno è felice o se uno è abbattuto. Quello che una persona è dentro ha un influsso, un grande influsso sul suo stato emotivo e su come si sente. L'influsso di quello che è dentro nella nostra vita supera l'influsso dell'esterno verso l'interno. Infatti una persona che è scontenta e che si porta l'insoddisfazione dentro può andare dovunque su questo pianeta, sarà sempre una persona insoddisfatta. Anche nel luogo più bello avrà da ridire. Avete parlato prima delle vacanze, io sono stato anch'io qualche settimana al mare con la mia famiglia e a volte mi stupisco quando vedo persone in spiaggia con il mare pulito che potrebbero veramente godersi la vita e stanno lì seduti e si lamentano, trovano di tutto per lamentarsi. Quindi una persona che è scontenta si porta questo stato d'animo con sé. Quello che abbiamo dentro influenza di più l'esterno che non l'esterno, il nostro stato d'animo interiore. Infatti, alcune persone superano le difficoltà meglio di altri proprio perché dentro hanno una forza diversa che altri non hanno. Un altro proverbio, Proverbi 17, versetto 22. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. Perché lo spirito abbattuto fiacca proprio le ossa? E qui dobbiamo vedere qual è il pensiero dietro. La salute delle ossa, secondo questo ragionamento del saggio, la salute delle ossa suggerisce la relazione che c'è tra la salute spirituale e la salute fisica, e oggi sappiamo che questa relazione esiste. Quindi uno degli effetti dell'abbattimento, del malessere interiore, è che il nostro corpo ne risente, il nostro corpo è fiacco, le normali funzioni della vita sono ridotte, infatti una persona abbattuta non ha fame, non mangia volentieri, non lavora volentieri, non si alza volentieri dal letto e non serve a nulla provare da fuori a ravvivare, non serve a nulla dire a una persona in questo stato d'animo datti una mossa, dai fai qualcosa, soprattutto se qualcuno soffre di depressione, la soluzione deve venire da dentro. Uno spirito abbattuto rende fiacchi fino a deprimere o fino a conseguenze psicosomatiche, ma un cuore allegro, e questo è il bello, un cuore allegro è un buon rimedio. Scaccia i brutti pensieri, mette in fuga il pessimismo, dona coraggio di vivere e di affrontare i compiti più fastidiosi e anche le persone più fastidiose. Quando stai bene, quando i tuoi pensieri sono illuminati dal Signore, dalla grazia di Dio, tu riesci a sopportare di più. Quindi questi passi ci mostrano che abbiamo bisogno di questa forza interiore. Qual è il nostro percorso? Il nostro percorso va dall'interno verso l'esterno. Chi sta bene dentro sta bene fuori, anche se tante volte, come dicevo, proviamo a seguire la via al contrario, la via di costruire o cercare la pace dentro con le cose di fuori, e ogni volta siamo delusi, ogni volta siamo frustrati perché non funziona così. Lo spirito dell'uomo lo sostiene quando è infermo, ma lo spirito abbattuto, chi lo solleverà? È un altro proverbio, 18:14. Quindi un malato, se uno è malato, però dentro sta bene, c'ha una forza che lo sostiene, se uno è malato ed è anche abbattuto, chi potrà sollevarlo? Questa è la domanda. Hai la risposta? Qualcuno ha detto la gioia è come la tosse, non si può nascondere, chi è contento sorride, affronta le vicende della vita con ottimismo, ha una forza speciale nelle malattie, mentre la tristezza rende depressi, promuove le malattie, fa vedere tutto nero, e dove può attingere una persona che si accorge di questo disagio? O è a disagio perché deve mostrare fuori qualcosa che non ha dentro, o è a disagio perché sente delle pressioni e non si sente all'altezza della sua vita, o per qualsiasi altro motivo il suo spirito è abbattuto, da dove può trovare la fonte del benessere? E adesso alcune di queste fonti del nostro benessere interiori. La fonte del benessere interiore numero uno è la buona coscienza. Quando noi siamo abituati a vivere con la nostra coscienza, a formarla sempre di più, ascoltando la parola di Dio, di modo che non sia troppo sensibile, neanche troppo dura, allora la nostra coscienza ci può essere di aiuto. Infatti Proverbi 29, versetto 6, dice: nel misfatto del malvagio c'è un'insidia, ma il giusto canta e si rallegra. Cosa vuol dire? Il malvagio, e questo lo vediamo anche nella nostra società, si crede furbo quando la fa franca una volta ed è riuscito a ingannare qualcuno, però attento, c'è un'insidia nel suo misfatto, dice i Proverbi. Magari non viene preso una volta, ma prima o poi il suo peccato si rivelerà. Quindi il suo modo di agire è insidioso, prima o poi rimane intrappolato nelle sue conseguenze, ma il giusto invece può stare tranquillo, cioè chi vive con la sua coscienza, con una coscienza purificata e con una buona coscienza può essere più leggero, e questa forma di spensieratezza positiva si vede sul suo stato d'animo. Il giusto canta e si rallegra perché perché ha una buona coscienza. Questo passo ci mostra anche come la gioia quindi viene da dentro, dalla nostra coscienza. Un'altra fonte della nostra coscienza e della nostra gioia, del benessere interiore, è sapere aspettare Dio. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. Quando siamo in difficoltà siamo impazienti, vorremmo risolvere e scacciare il problema o ciò che ci crea disagio dentro al più presto. E allora la parola ci dice: impara anche ad aspettare il Signore, perché non puoi risolvere tutti i problemi che vedi, non puoi risolvere tutte le difficoltà. La speranza, cioè il sapere che Dio interverrà e anche sapere attendere l'intervento di Dio, questo ci dà la gioia. E infatti c'è un altro passo che dice che l'attesa dei giusti non sarà delusa. La fiducia che Dio mi sta tenendo per mano in tutto quello che attraverso, quando la mia vita è turbata, però Egli mi sta tenendo. La fiducia che il nostro dolore che stiamo sopportando ha un inizio, però ha anche una fine. E questo Dio lo dice chiaramente, c'è un inizio e la fine per ogni prova. Anche se a volte noi facciamo fatica e pensiamo quando stiamo male che non finirà mai. Invece è la speranza degli empi che perirà, cioè gli empi non saranno appagati e la nostra speranza verrà esaudita. Una immagine che descrive molto bene questa sapere aspettare Dio è questa di questo uccello. A volte devi soltanto piegare il capo, dire una preghiera e lasciare passare la tempesta, non puoi fare nient'altro. Lasciare che ti piovi addosso. Questa settimana avevo in consulenza una persona, in cura pastorale, che aveva delle determinate sfide. E prima che andasse via, dopo aver parlato e prima di pregare con lei, ho detto: adesso cosa farai con quello che abbiamo detto, che il Signore ci ha anche rivelato? E lei ha detto: adesso torno a casa e so che devo lottare ancora di più con queste cose. E ho guardato questa persona e ho pensato: mamma mia, se adesso va a casa e prova a lottare ancora di più, qui succede qualcosa di sforzato e non va bene. Allora le ho detto: non mi piace quello che dici, prova una soluzione diversa. Cosa puoi fare? La soluzione è lasciare andare delle volte. Noi ci aggrappiamo a delle cose o ci aggrappiamo alle nostre lotte per risolvere alcune cose, alcune circostanze, e invece dovremmo lasciare andare. E poi il Signore agisce, lasciare che ci piova addosso e la tempesta passerà mentre noi preghiamo. Qual è un'altra fonte del nostro benessere, della nostra gioia? Prestare attenzione. Questo è molto bello. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, Proverbi 16:20, e beato colui che confida nel Signore. Quindi la gioia dipende da una buona relazione con Dio. La vera gioia deriva non da chissà che cosa, ma dall'essere in pace col Signore e quindi dal non avere paura del giudizio futuro, per esempio, perché siamo in pace col Signore. La gioia viene dal prestare attenzione alla sua parola, a osservarla. Il giusto, cioè la persona che è stata perdonata da Dio, sa di avere ricevuto la sua grazia e quindi è contento e può vivere con rettitudine. E chi può guardare al suo futuro con serenità è felice, come chi ha fatto della parola di Dio la sua guida, può essere felice. Mosè dice la stessa cosa, se vediamo in Deuteronomio 4, versetto 40 o 5:33, Mosè scrive questo in Deuteronomio: osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici, tu e i tuoi figli dopo di te. In altre parole, vuoi stare bene con te stesso, osserva la parola di Dio, tu e i tuoi figli sarete felici. Camminate in tutto e per tutto, per la via che il Signore, Yahweh, il vostro Dio, vi ha prescritta, affinché viviate e siate felici. Quindi questa è un'altra fonte della nostra gioia, del nostro benessere interiore. E infatti nel Salmo 36 troviamo questa bellissima preghiera: «O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce». Se il nostro rapporto con Dio non è turbato, se viviamo in una relazione purificata dal sangue di Gesù, allora Dio non è il nostro nemico, possiamo cercare rifugio in Lui. La Bibbia ci mostra anche un esempio, l'esempio perfetto di chi è veramente stato bene dentro, e questo è Gesù. Gesù era una persona felice. Guardiamo al Signore e vediamo la persona più felice del mondo. Nonostante Lui avesse un compito ben particolare su questa terra, conoscesse molto bene il suo destino, il Signore aveva la pace nel cuore. Lui stava bene con se stesso. Gesù ha vissuto delle ore terribili. Le ultime ore della sua vita sono state veramente gravi. Mai nessuno ha sofferto come ha sofferto Lui. Mai nessuno soffrirà mai quanto Lui, e la sua sofferenza è una sofferenza unica che nessuno di noi vivrà mai in quella maniera, in quella misura, perché Gesù nelle ultime ore della sua vita è stato privato della comunione col Padre, è stato separato dal Padre. Questa era la sua sofferenza. Paolo dice che Lui è stato fatto diventare peccato interamente affinché noi diventassimo, grazie a Lui e per mezzo di Lui, giustizia di Dio. Questa è stata la sofferenza di Gesù e Lui lo sapeva. Questa sarà la mia fine. Nel Getsemani ha lottato, ma una volta che ha detto non la mia volontà ma la tua sia fatta, vediamo Gesù risoluto, determinato e veramente in pace andare verso la croce. Guardiamo Gesù alla sua vita. Gesù era povero, non aveva una casa fissa, infatti dice: le volpi hanno le loro tane, io non so neanche dove andare a dormire stanotte. Non era compreso né dalla sua famiglia né dai suoi discepoli, quindi le sue circostanze non erano sempre favorevoli. Gesù spesso era sofferente, era osteggiato da religiosi, dai politici, eppure Lui era appagato, era pienamente soddisfatto nella comunione che aveva con Dio e nel fare la sua volontà. Ora, se Gesù è il nostro esempio, Lui trovava questa gioia nel fare la volontà di Dio, nel vivere in comunione con Lui, perché per noi dovrebbe essere diverso? Perché per noi ci dovrebbero essere altri stratagemmi per trovare la pace interiore? E infatti il Nuovo Testamento ci incoraggia proprio a guardare verso Gesù, considerare il Signore mentre compie la sua opera, affinché troviamo anche noi il coraggio e la forza interiore mentre seguiamo la sua volontà. E per questo troviamo negli Ebrei questo passo, Ebrei 12:2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. È interessante. Allora, vuoi anche tu capire come fare per non scoraggiarti, per non perderti d'animo? Dice: guarda verso Gesù, guarda cosa ha sopportato Lui. E adesso Lui è nella gloria, è alla destra di Dio. Considera il percorso di Gesù e non ti scoraggerai neanche tu. Egli è il nostro esempio perfetto. Ora, prima di concludere, qualche consiglio pratico. Allora, abbiamo visto com'è importante la nostra vita interiore, la nostra pace interiore si vede anche di fuori, il percorso è dall'interno verso l'esterno. Abbiamo visto qualche fonte della nostra gioia, del nostro benessere interiore. Abbiamo visto l'esempio perfetto di Gesù. E ora qualche consiglio pratico. Come posso stare bene dentro, nella mia pratica quotidiana? Proverbi 19:23. Il timore del Signore conduce alla vita, chi là si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Innanzitutto dobbiamo ricordarci ogni volta che l'appagamento interiore, il controllare le nostre emozioni, non è qualcosa che va in automatico, ma è un percorso. E questo lo dice anche Paolo, il grande apostolo Paolo, quando lui scrive ai Filippesi, in Filippesi 4:11, mentre era prigioniero a Roma, dice: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Cioè, l'ho imparato. Non è che Dio gliel'ha dato da un giorno all'altro, no? Miracolosamente, e lui poi stava così bene con se stesso ed era sempre contento in qualsiasi stato lui si trovasse. Ma per lui è stato un percorso, quest'arte, di essere contento in qualsiasi stato lui si trovasse, sia nella povertà sia nella ricchezza. Di questo percorso fa parte il timore di Dio, è fondamentale. In questo proverbio, il timore del Signore conduce alla vita, chi là si sazia. Il benessere interiore viene descritto come una sensazione di sazietà. Tu stai bene dentro quando sei sazio e soddisfatto, no? Spesso si parla anche oggi di fame interiore, infatti quando evangelizziamo diciamo: l'uomo ha una fame interiore, ha un vuoto interiore che soltanto Dio può soddisfare. L'anima di chi ha timore di Dio invece trova di che saziarsi, quindi il timore di Dio ci sazia e ci appaga. Ora, cosa vuol dire questo? Che il nostro stato d'animo sarà sempre costante, che vivremo sempre al top, che staremo sempre bene? E qui la parola ci dice no. Le nostre circostanze possono cambiare, le situazioni della vita sono le più svariate, e infatti c'è un libro che fa da libro parallelo ai Proverbi, nel libro di Giacomo, nella lettera di Giacomo, Giacomo 4:13-17, Giacomo scrive proprio di situazioni diverse che un cristiano può trovarsi ad affrontare nella vita, con le quali siamo confrontati, e dice così: in ogni situazione tu puoi reagire nel modo appropriato. Leggiamo il testo, Giacomo 4:13-17. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. E non dice: c'è qualcuno di voi che soffre? Allora canti canti di gioia. No, la parola è saggia e ci mostra che per ogni circostanza c'è la sua reazione appropriata. Non dobbiamo trasformarci, diventare strani, non dobbiamo sdoppiare la nostra vita e far finta che qualcosa che non c'è in realtà c'è. C'è qualcuno tra di voi che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni, eccolo qua, allora può cantare. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. C'è una situazione che ti fa soffrire, dove la causa è riconducibile a un peccato di cui sei consapevole? Allora dice: cerca il perdono di Dio. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. In altre parole, Giacomo sta dicendo: le nostre situazioni cambiano, il nostro umore non è sempre costante, ma per ogni situazione c'è una reazione giusta. Se uno soffre può pregare, se uno è contento può lodare, se uno è malato può chiedere aiuto, e se una persona sa di avere peccato può confessare e abbandonare. E questo giusto modo di affrontare, di vivere le circostanze, farà sì che noi staremo bene con noi stessi, anche se non staremo sempre perfettamente. Come possiamo stare bene nella pratica quotidiana con noi? Questa è un po' delicata, ma voglio dirla: accetta te stesso senza porre condizioni. Sembra un po' psicologico, ma in realtà non lo è. Accetta te stesso senza porre condizioni, e ti dirò perché. perché Dio ti accetta senza porre condizioni. Quando tu vai da Gesù, lui ti accoglie. Gesù ha detto: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Allora noi possiamo andare da Gesù con le nostre imperfezioni. Non vuol dire che Gesù approva tutto di noi, però andare ci possiamo. E se non potessimo andare da Lui con le nostre imperfezioni, se Gesù non ci accettasse, dove potremmo andare per cambiare, per migliorarci prima, per poi essere degni di presentarci davanti a Lui? Sarebbe impossibile. Per questo Gesù ci accoglie e ci accetta così come siamo. Fallo anche tu. Accettati senza porre condizioni. La maggior parte delle persone riescono a star bene con se stesse, sono soddisfatte e riescono anche ad amare se stesse quando adempiono certe condizioni che hanno o la società impone, quando i loro piani si realizzano, per esempio quando possono svolgere la professione che tanto desiderano, oppure se uno ha l'ideale: il mio matrimonio deve essere perfetto, quando tutto va bene con la moglie o col marito, quando posso dimostrare che i miei figli stanno camminando col Signore, quando ho costruito la mia casa dei miei sogni, eccetera. Vedete, sono tutte delle condizioni. Se avrò questa cosa, se sarò così, se la mia vita sarà così, allora potrò essere contento di me e potrò accettare me stesso. Davide invece, in un salmo, ci mostra un'altra strada e dice: tu puoi ringraziare Dio perché Lui ti ha fatto in modo meraviglioso, e quindi dire grazie. Signore, ti ringrazio perché così come tu mi hai fatto va benissimo, tu mi hai fatto in una maniera eccellente. Sono sicuro che nessuno di noi riesce a pregare questa preghiera con tutto il cuore, perché prima o poi arriviamo al punto dove cerchiamo di dire sì, però, o aggiungere un perché. Tante volte le persone pregano così: Signore, ti ringrazio perché così che tu mi hai fatto in una maniera eccellente, perfetta, perché sono diventato una persona di successo, perché sono diventato un bravo servitore nella Chiesa, perché sono così intelligente, perché riesco così bene a scuola, perché sono così bella. Noi ci aggiungiamo sempre un perché, un se o un ma. Vogliamo un motivo in più. Ma il salmista lo dice e lo lascia così. E dice: va bene, Signore, ti ringrazio perché tu mi hai fatto in una maniera eccezionale. Punto. Riesci a dire la stessa cosa di te? Non riusciamo a dire questa preghiera quando c'è qualcosa di noi stessi che ci disturba, quando siamo convinti che ci manca qualcosa, quando in fondo non crediamo di essere fatti veramente in maniera eccellente, perché vediamo i nostri limiti, le nostre imperfezioni, o quando perdiamo qualcosa nella vita, o quando la nostra vita non funziona come noi vorremmo. Vorrei raccontarvi la testimonianza di una donna credente di 45 anni, e ho letto la sua testimonianza. Si chiama Elena Lill, è una tedesca. Lei lavora nel campo della consulenza e dice: molti mi raccontano che fanno fatica ad accettare se stessi, soprattutto dopo aver perduto il lavoro, o perché non hanno avuto dei figli, perché sono stati costretti a vendere la propria casa, perché non hanno un partner, perché non sono più bravi nelle cose in cui riuscivano bene tempo prima. E poi aggiunge, e questo è molto toccante: io stessa soffro da 14 anni di una rara malattia agli occhi che si aggrava progressivamente e per la quale non esiste cura. Nel frattempo sono già diventata quasi cieca, nella sua testimonianza. Ho faticato molto ad accettare questa nuova situazione, soprattutto all'inizio. Ero piena di paure ed ero spesso triste ed arrabbiata. Non capivo come Dio potesse permettere che mi accadesse tutto questo, proprio a me che mi ero impegnata così tanto per Lui. Non riuscivo ad accettare di essere creata in modo stupendo in vista appunto di questa malattia. E la situazione peggiorò, e più peggiorava e più si accorse di un altro limite: non riusciva più a leggere e quindi faceva ancora più fatica. E poi dice: io non stavo ancora bene con me stessa, ero pieno di rabbia, perché leggere era una di quelle condizioni nella mia vita che dovevano essere adempiute per potermi accettare. Ora vorrei invitarti a guardare dentro di te, non con gli occhi spirituali di vedere come tu dovresti essere, ma di guardare come sei davvero. Chiediti davanti a Dio quali sono le condizioni che tu hai messo nella tua vita per poter star bene con te stesso e per accettare te. Perché ognuno di noi ha delle condizioni. Quali sono le condizioni che tu pensi che poi ti permetteranno, tu credi che poi ti permetteranno di stare bene con te stesso? Due domeniche fa abbiamo avuto i battesimi e durante questo culto ho predicato sul discepolato, come Dio cambia la nostra vita, e ho detto una frase: a volte Dio ci lascia guardare nel nostro abisso, ognuno di noi ha un abisso dentro, però noi spesso chiudiamo gli occhi, non lo vogliamo vedere perché fa male. E quindi quando scopriamo la nostra debolezza tendiamo a passarci sopra oppure schiacciarla giù, o non so, ognuno di noi ha le sue strategie per non affrontarla. Paolo invece guardava dentro di sé, sapete perché? Perché lui era un uomo che aveva una grande conoscenza della grazia di Dio. Ora, per guardare dentro te stesso, tu hai bisogno di essere consapevole della grazia di Dio. Se tu sei convinto, se la grazia di Dio è la fonte principale della tua vita, ti permetterà anche di guardare dentro di te e di non spaventarti, perché il Signore vuole perdonarti, perché il Signore vuole aiutarti. Quali sono le tue condizioni? Per alcuni la condizione è: beh, vorrei viaggiare il più possibile all'estero. Per altri vorrei guadagnare dei soldi, vorrei raggiungere paesi lontani. Vorrei avere l'approvazione degli altri cristiani, mi impegno molto nella fede perché voglio che gli altri mi dicano che io sono un credente esemplare. Oppure a volte sono delle questioni banali, piccole. Ognuno di noi mette delle condizioni a se stesso, o spesso accetta le condizioni della società. Pensiamo di dover essere come gli altri. Eppure il salmista dice: tu sei prezioso, tu sei dotato di quel valore incalcolabile, nel Salmo 139, perché Dio ti ha fatto e tu sei qualcosa di speciale. E questo pensiero ha aiutato questa donna di cui parlavo prima nella sua malattia, e anche la certezza che Dio non l'avrebbe mai abbandonata, anche quando il male si aggravava sempre di più e veniva confrontata di nuovo con il suo disagio. Il punto era che lei non doveva più mettere la salute come condizione per accettare se stessa. Allora scrive anche questo, vi leggo per concludere la testimonianza di questa signora, questa sorella: quando diventa per me difficile fidarmi di Dio e credere che mi sta ancora guidando su un buon cammino, ho bisogno di altre persone che mi circondano e mi ricordano che Dio mi ama, per ritrovare la pace. A volte abbiamo bisogno di qualcun altro che ce lo ricorda. C'è ancora un terzo ingrediente che ci permette di stare bene con noi stessi, lo sorvolo brevemente, ed è quello di non paragonarci con gli altri. Proverbi 24, 19, 20: non ti ritare motivo di chi fa il male, non portare invidia agli empi, perché non c'è un avvenire per il malvagio e la lucerna degli empi sarà spenta. Se tu ti paragoni sempre con gli altri, allora non sarai mai contento. Ci sono due tipiche reazioni di chi si paragona con gli altri. La reazione del fariseo, non la conoscete, nel Vangelo di Luca, che si paragonava col peccatore e diceva: ti ringrazio Signore che io non sono come quello lì, pago la mia decima, io sono sempre in forma spiritualmente, eccetera eccetera. Quindi il paragonarci fa di noi degli orgogliosi, oppure fa di noi degli invidiosi, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Nei 10 comandamenti c'è l'ultimo, il 10° comandamento che Dio dà al popolo di Israele, che dice: non desiderare. Non desiderare. Ora, il desiderare le cose degli altri nasce dal paragonarsi. Se io mi paragono con gli altri posso magari desiderare. Non desiderare la casa, la moglie, il servo, i beni degli altri. Non paragonare tua moglie con le altre mogli. Non paragonare tuo marito con gli altri uomini. non paragonare quello che Dio ha dato a te, i tuoi doni, con i doni degli altri. Anche nella Chiesa si può cadere in questo paragonarsi. Come vorrei poter avere i doni che ha quel fratello? Come vorrei avere la facilità nelle relazioni che ha quella sorella? Mi piacerebbe tanto. E finché ci paragoniamo con gli altri, rimaniamo con gli occhi chiusi sul potenziale che Dio ha messo dentro di noi. E Dio ci ha dato lo Spirito Santo, e ognuno di noi che ha lo Spirito Santo ha almeno un dono, o anche di più. Quando una persona si paragona, oltre che ad essere insoddisfatta, è come se si rifiutasse di quello che Dio ha messo nella sua vita, no? Perché lo Spirito di Dio distribuisce i suoi doni così come vuole. Così quando noi invidiamo il dono degli altri, è come se rifiutassimo la volontà di Dio per noi, perché Dio ha messo nella nostra vita il dono che Lui ha voluto, e questo comportamento è ribellione, oltre che insoddisfazione. Piuttosto mi dovrei chiedere, ma io sto utilizzando bene il potenziale che io ho messo nella mia vita? Dio, sto facendo con la mia vita quello che posso fare con i talenti che Dio ha dato dentro di me? Perché un giorno Gesù mi chiederà conto dei talenti che mi ha dato, non di quello che ha dato a un altro. Quindi godiamo il nostro dono e usiamolo al massimo, facciamolo fruttare per edificare gli altri. E infine, sii riconoscente per quello che hai. C'è un versetto che mi piace molto nella Bibbia, 1 Timoteo 6, versetto 6 a 8, me lo ricordo ogni volta, perché è meraviglioso, no? Abbiamo detto prima che la felicità, la pace interiore, tanti la cercano, spendono soldi per fare corsi, per leggere libri, eppure non si può comprare. E qui c'è qualcosa che quasi è un segreto, no? La pietà, col timore di Dio, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Quindi, se tu hai timore di Dio e sei contento del tuo stato, sei contento di te, ti accetti senza condizioni, non ti paragoni con gli altri, tu puoi essere riconoscente, e quindi oltre a guadagnare la pace interiore hai un guadagno in più. Avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti. 1 Timoteo 6, versetto 8. Perché, secondo Ebrei 13, 5, non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché egli stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. La pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Dio vuole che noi siamo riconoscenti e ci ritiene colpevoli se non lo siamo. Vuole che ringraziamo per la sua creazione, per il Signore Gesù, il nostro grande dono, che nessuno ci può togliere, che ringraziamo per i fratelli in fede, per tutti i suoi benefici. E quando noi pratichiamo l'arte del ringraziamento, il nostro muso lungo si trasforma in un sorriso. Arrivo alla fine e vorrei concludere con una storia che vorrei lasciarvi, un po' una storia della buonanotte, visto che siamo di sera. Ho letto una riflessione di Lois Rebbi su Proverbi 17:22. L'allegria del cuore fa bene al corpo e lo spirito afflitto secca le ossa. L'allegria del cuore fa bene al corpo. E questa storia mi ha veramente toccato. Ve la leggo. Anni fa avevo come vicini di casa una giovane coppia di professionisti. Come la romanzesca governante Mary Poppins, erano praticamente perfetti sotto ogni punto di vista, questi vicini di casa, o almeno così ritenevano. Erano entrambi giovani, snelli, attraenti e ben pagati. Li chiamerò Eric e Kendra. Kendra si vantava di correre per 8 chilometri ogni giorno, il che le faceva bruciare un certo numero di calorie e si ripercuoteva sul suo metabolismo e sull'assimilazione di proteine. E beh, la sua conoscenza della fisiologia umana era impressionante. Per le giornate in cui le condizioni atmosferiche non permettevano di andare a correre, lei aveva il tapis roulant e aveva un macchinario per la ginnastica step e i manubri per le braccia. e una serie di esercizi per i muscoli addominali, e nel computer registrava ogni variazione per quanto secondaria. Lei e suo marito Eric non avevano figli, erano dei DINK, in inglese è un acrostico, Double Income No Kids, doppio reddito niente figli. Comunque io non mi sarei potuto immaginare un bambino in casa loro, era troppo perfetta. Avevano preso una vecchia casa, l'avevano trasformata in un luogo di interesse turistico, vetri fumé, una cucina che sarebbe piaciuta ai pronipoti, pavimenti in legno tanto lucidi da ferire gli occhi, ma io non mi sono mai sentito a mio agio lì dentro. Qualcosa di quelle stanze pulite da far paura, con ogni dettaglio pianificato e delineato tanto accuratamente, mi faceva sembrare di trovarmi in un tempio, non in una casa. Era impressionante, ma non aveva in sé alcuna gioia e nemmeno l'avevano i proprietari. E adesso arriva la svolta, ma ogni tanto il tempio aveva un'interruzione rumorosa quando la sorella di Kendra, Janice, veniva a trovarla. Era piacevolmente rotondetta. Ci trovammo subito in sintonia. Janice mi assicurò che quando andava a trovare Eric e Kendra faceva la spesa per sé e si domandava perché la loro dieta non li trasformasse in roditori o conigli o bovini. Si poneva la domanda ovvia: come mai certa gente vuole vivere più di 90 anni se trascorre la vita a masticare cibo fatto per animali provvisti di zoccoli? E quella cosa dell'essere forti e perfetti non era forse l'obiettivo di Hitler? Un mondo di esemplari fisicamente impeccabili? La risata della sorella di Kendra, Janice, sembrava che rotolasse direttamente dal cielo, senza incontrare ostacoli. Janice era una donna imbottita di umorismo, era una cristiana del miglior tipo, quel tipo per cui, secondo il secondo più grande piacere della vita, è ridere. Ma la vidi anche piangere. Pianse molto quando Kendra apprese di avere la sclerosi multipla. Pianse quando Eric lasciò la sua sorella Kendra, ma apportò una sana dose di gioia agli ultimi giorni di sua sorella, che prima di morire spostò la sua adorazione dal Dio dell'io al Dio vero. Questo perché una persona che conosceva l'allegria del cuore poteva, con la sua vita, col suo esempio, essere una luce, una testimonianza e trasmettere genuinamente la gioia di Dio. Vorrei lasciarvi con alcune domande di riflessioni, solo queste qua, di modo che possiate riflettere ancora anche domani su questo messaggio, su quello che abbiamo detto e ascoltato questa sera. Mi è piaciuto che Stefano ha pregato affinché questa parola che sentiamo stasera possa anche cambiare la nostra vita. Per cambiare la nostra vita dobbiamo fare dei passi. E vorrei darvi queste domande proprio per aiutarvi a riflettere e ad applicare questo messaggio. Pensa un po' alla tua vita, ci sono delle vicende che hanno avuto influsso sulla tua salute, per esempio ultimamente. Che cosa sono? Una domanda che ho dimenticato di mettere: quali sono le condizioni che ti impediscono di accettare te stesso incondizionatamente? Poi pensa un po' a come puoi esprimere la tua gioia. Ognuno di noi ha il suo proprio modo di esprimere la contentezza. Qual è il tuo? La Bibbia parla anche della gioia di chi osserva la parola di Dio, però a volte, se siamo sinceri, dal punto di vista umano, ubbidire a Dio può pesarci, può sembrare pesante, può sembrare quasi impossibile. È così da me perché posso riflettere, guardare nel mio abisso, circondato dalla grazia di Dio, per non caderci dentro. Che cosa spegne, cosa ha spento nella mia vita la gioia del Signore, cioè cosa turba quella pace che ho, che dovrei avere con Gesù? Come posso ritrovarla? E l'ultima è per i genitori. L'essere soddisfatti e riconoscenti per quello che si ha ci rende in qualche modo gioiosi. In che modo? Come posso comunicare la gioia per quello che ho, la gratitudine per quello che ho anche ai miei figli? Quando vorrebbero qualcosa, mi chiedono qualcosa, ma non glielo posso dare. E fargli capire che possono essere lo stesso contenti e lo stesso possono stare bene, anche se non hanno tutto. Come posso farglielo capire? Sono alcune domande di riflessione che vorrei lasciarti e voglio concludere con una preghiera. Signore, grazie per la tua parola che tu ci hai donato anche questa sera. Ti ringraziamo.